Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Oggi abbiamo avuto il piacere di intervistare Miero Negri.
Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo.
Ciao a tutti, oggi siamo qui a una nuova puntata di Caffè con gli imprenditori, la quarta stagione. Siamo in presenza oggi di Miero Negri. Io lascerei la parola a te per introdurti.
Grazie per l'invito, è un piacere poter condividere la mia esperienza imprenditoriale e di persona. Nasco a Ravenna nel 1975 e la mia prima attività è legata al mondo del giornalismo, quindi collaboro per alcune testate locali affiliate a testate, quindi quotidiani, quindi testate giornalistiche affiliate comunque a stampe e a edizioni nazionali, e questo è stato appunto per alcuni anni, fino a quando ho conseguito l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti nel 96. Dopodiché, per tutta una certa serie di vicissitudini, ho switchato e per 10 anni sono stato agente di commercio per una nota azienda chimica di Forlì e in parallelo a questo ero docente in alcuni istituti di formazione professionale, sempre legato alla formazione nell'ambito pulizia e sanificazione in ambito civile, industriale, sanitario e altre attività correlate. Conosco in quegli anni Luca Dermidoff, che era un mio cliente, era un dirigente che ha lavorato appunto in alcune realtà molto importanti, nell'arco degli anni, insomma, nasce un rapporto di grandissima stima, fiducia e anche amicizia. E a dicembre del 2006, da un'idea di Luca di aprire appunto un'azienda legata a svolgere attività di Global Service, quindi non verticale per una sola attività, non solo ristorazione collettiva, non solo cleaning, non solo front office, ma proprio il mondo del global service, nasce Amedea Servizi. I soci sono 4, siamo io, Luca, Daniela e Emanuela, e l'azienda appunto nasce come azienda di prima generazione, e diciamo che abbiamo chiuso il 2022 con è un fatturato consolidato di 7 milioni e 500 mila euro circa e 200 dipendenti in organico, oltre all'attività svolta in partnership con altre aziende che ovviamente vede un gruppo di liberi professionisti o comunque terzisti che ci permettono appunto di svolgere anche altre attività che sono più legate agli hard services rispetto ai soft service, che sono le attività che svolge Amedea Servizi.
Insieme di cose comunque rendono un po' dinamica la giornata, e pertanto vorrei chiederti com'è strutturata la tua giornata.
Certo, diciamo che dinamica mi piace molto, è un bellissimo eufemismo. La mia giornata si svolge gestendo, diciamo, le attività legate appunto al mondo di Amedea Servizi, quindi ci sono giornate in cui necessariamente devo restare in ufficio per svolgere tutta una certa serie di attività di monitoraggio da remoto e di aggiornamento di tutte quelle che sono le verifiche, diciamo, delle attività che vengono svolte ovviamente in loco, e attività di controllo, di verifica e di ispezione, quindi andare a trovare fondamentalmente i clienti, verificare come il cliente, cioè verificare quindi la piena soddisfazione del cliente, farsi vedere dai dipendenti, quindi verificare i vari cantieri, cioè avere questo rapporto che deve essere assolutamente trasversale, in cui la presenza permette di avere il polso sempre della situazione, quindi la soddisfazione, la verifica della soddisfazione del cliente, e verificare appunto che le attività vengono svolte come deve essere. Ovviamente questo è un supporto che noi poi andiamo a fornire ovviamente ai capi area che gestiscono le varie attività, quindi nella divisione ristorazione, che segue principalmente Luca Dermidoff, per le attività di cleaning che seguo principalmente io in alcune parti, e l'attività di front office che seguo praticamente unicamente io. Abbiamo appunto questo tipo di supporto. Io inoltre diciamo che coordino le attività invece legate a tutti gli ad services, quindi tutta, come general contractor, tutte quelle che sono le attività di verifica e di coordinamento svolte appunto dai nostri partner con cui appunto noi lavoriamo, sia all'interno della rete che fuori dalla rete. Poi dopo vedremo insomma che cos'è questa rete d'impresa e avremo modo di parlarne. Viene appunto svolta da me perché appunto il mio background è quello.
Io vi ero fare un passo indietro per parlare un po' di come ha avuto inizio la tua storia imprenditoriale.
Certo, come dicevo, Luca Dermidoff lavorava appunto, è stato prima un quadro in una grossissima azienda di ristorazione, quindi un ruolo dirigenziale, poi altro ruolo dirigenziale in una grossa azienda cooperativa nel settore del facility, quindi con una verticalizzazione importante nel settore del cleaning. Ci siamo conosciuti, abbiamo avuto modo appunto di lavorare insieme, io da fornitore, perché appunto lavoravo, rappresentavo un'azienda chimica appunto di Forlì, che era fornitrice di questa grossa azienda appunto in cui lavorava Luca. Abbiamo avuto modo di conoscerci, abbiamo avuto modo di verificare la serietà della persona. Diciamo che io nel mio cuore l'idea di aprire un'azienda è sempre stato uno dei desiderati. Ovviamente per aprire un'azienda, avendo, come devo dire, delle ambizioni importanti, servono dei partner, servono dei soci. E il socio in questo caso, anzi i soci, perché appunto come dicevo siamo in quattro, sono fondamentali, perché si divide un momento di vita importante, che è importante quasi come un matrimonio, anche perché in questo caso l'attività è legata al denaro e quindi a quello che serve per portare avanti un'azienda, un impegno nei confronti dei propri dipendenti e quindi anche delle proprie famiglie, sia le nostre che quelle che lavorano con noi. Da lì è nata l'idea appunto di aprire un'azienda che potesse svolgere bene quelle attività che sia Luca che io abbiamo visto svolgere da altre aziende, in maniera non perfetta o migliorabile, per così dire. Quindi abbiamo cercato di comprendere quali potessero essere i capisaldi, quindi le colonne portanti che ci potessero permettere appunto di aprire un'attività, avviare un servizio nella piena soddisfazione del nostro cliente finale. E così è stato, quindi nel dicembre del 2006 nasce appunto Amedia Servizi e appunto a distanza di questi anni posso dire con la massima soddisfazione che i soci che hanno fatto nascere appunto questa azienda sono davvero delle brave persone.
Io ti chiederei se esiste un momento per iniziare con un proprio business, perché spesso è una domanda che molti si fanno: se esiste un momento adatto, un momento in cui uno bisogna aspettare o bisogna cogliere l'opportunità.
Certo, serve avere l'idea chiara, quindi un'idea imprenditoriale e la voglia di mettersi in discussione. Quindi questo secondo me è il primo elemento in assoluto, quindi aprire un'azienda che sia un'azienda come siamo diventati noi, come è diventata Media Servizi con appunto 200 dipendenti o che sia un ciringhito alle Canarie, prevede ovviamente la voglia di mettersi in discussione, la voglia di comprendere se quello è davvero il percorso che si intende perseguire. Quindi c'è un momento, il momento lo sentiamo dentro noi stessi. Sicuramente ho sempre avuto, come devo dire, il desiderio appunto di fare qualcosa per me e per gli altri, ma appunto in prima linea. Essere imprenditore vuol dire essere in prima linea, quindi nel bene e nel male, come dicevi tu bene prima, che cosa vi ha portato a aprire un'azienda? A noi ci ha portato a aprire quello che ha stimolato la nascita della nostra azienda, appunto quello di poter fare qualcosa che il mercato in questo momento non aveva. Quindi trovare apparentemente il nostro settore un oceano rosso, posso però garantire che riuscire a svolgere bene con impegno e serietà tutta una certa serie di attività e di mansioni non è così semplice, non è così banale, quindi avere ben chiara, avere una focalizzazione molto, molto nitida di quello che sono i propri obiettivi, quindi comprendere esattamente chi si è e dove si vuole andare. Quindi banalmente tracciare una riga su un foglio e creare una sorta di milestone a distanza di anni e cercare di capire intanto qual è l'obiettivo finale, quindi voglio diventare imprenditore, in quale settore, con quale attività, con quale persone, perché ovviamente anche in questo caso è fondamentale se si decide di intraprendere un cammino con dei partner, con delle persone con cui si decide appunto di portare avanti un'attività. E in questo caso è molto importante andare a definire quelle che sono le tappe per raggiungere quell'obiettivo, perché se voglio diventare un atleta e gareggiare e diventare e riuscire a fare un Ironman, ovviamente devo comprendere che mi devo allenare, che c'è una preparazione fisica, atletica, mentale per poter raggiungere quel determinato obiettivo. Quindi sicuramente riuscire a comprendere, cioè prima di tutto guardare dentro se stessi per capire esattamente dove si vuole andare. Dopodiché si va a decidere quello che è il business, l'attività da svolgere.
E in questo ti chiederei quali sono le competenze che una persona dovrebbe avere?
Competenze sono principalmente di due tipi. Ovviamente, come dicevo prima, la competenza deve essere una predisposizione interiore a volersi mettere in discussione e quindi decidere di intraprendere un certo percorso, anche perché il percorso, per quanto sia, è in salita. Come sempre in tutte le attività, si parte, un aeroplano consuma il 70% del proprio carburante nella fase di decollo per riuscire ad arrivare in quota. Poi il 30% gli permette appunto di mantenere rotta e poi arrivare a destinazione. E stessa cosa per un'attività imprenditoriale: all'inizio le energie che si devono investire sono davvero tante, quindi non bisogna avere paura a farsi scoraggiare da questo. Ovviamente poi ci sono competenze di tipo tecnico, quindi se decido di aprire un bar vuol dire che devo chiaramente conoscere il settore, aver fatto un certo tipo di esperienza, così per qualsiasi tipo di altra attività. Può essere appunto una startup o la gestione di un'attività esistente. Quindi anche lì dipende da che cosa si vuole fare e dove si vuole andare.
E siccome hai parlato della parte iniziale in cui bisogna un po' investire, bisogna un po' dedicare quella parte consistente che richiede energie, vorrei chiederti allo stesso momento come si possono acquisire i clienti. Quindi una volta fatto una sorta di investimento, come poter avere anche un i primi passi, i primi clienti, il primo ritorno.
Certo. Allora, innanzitutto nel momento in cui si decide di aprire un'attività e di portare avanti un progetto, è fondamentale fare uno studio, comprendere se, come dicevo prima, che sia un ciringhito, che sia un'attività molto più ampia, riuscire a comprendere quello che il mercato vuole. Cioè, decido di inventare, di produrre questo determinato oggetto, questo microfono per esempio, perfetto, devo intanto comprendere se il mercato lo richiede, se ce n'è bisogno e se il prezzo che io proporrò al mercato è un prezzo in linea, oppure creo il microfono più bello del mondo e migliore al mondo che costa €1.000.000, probabilmente non me lo compra nessuno, perché purtroppo il mercato non è interessato a quel tipo di articolo. Quindi ovviamente, come dicevo, fare una verifica di fattibilità, qualsiasi ambito sia, questo è fondamentale, perché ci permette ovviamente di avere un quadro completo e quindi comprendere se l'attività svolta in un certo tipo di territorio può portare un certo tipo di risultato oppure no, se c'è un'inflazione della stessa attività in quel determinato territorio, se quel tipo di lavoro serve, se c'è richiesta. Questo ovviamente è uno degli elementi fondamentali.
Io prima tu hai citato Your FM, i nostri ascoltatori si chiederanno di che cosa si tratta e perciò ti chiederei di che cosa si tratta e da quali necessità nasce la rete.
Allora, UFM, che è originariamente, insomma, nasce con l'acronimo di Unconventional Facility Management, nasce da un'idea di Amedea Servizi, quindi delle persone che ne fanno parte, e di CST Consulting, che è uno studio di consulenza fiscale e amministrativa del lavoro, con cui ci confrontiamo e comprendiamo che il mercato ha bisogno di un qualcosa di nuovo. E quindi in questo caso quello che si diceva prima, fare uno studio e cercare di comprendere come quello che il mercato chiede. Noi come Media Servizi svolgevamo attività legate appunto al Global Service, però non potevamo assolutamente proporci come gestori di attività di facility management, anche perché chi svolge realmente attività di facility management devono essere aziende strutturate, quindi con numeri davvero molto importanti. Noi, pur avendo 200 dipendenti, millantare il facility rischiava appunto di essere riduttivo e penalizzante. Per cui comprendiamo che molti nostri clienti ci chiedono di poter gestire altre attività, quindi non soltanto i soft service ma gli hard service. Quindi appunto con CST, ergo come CIEM, in questo caso che sono appunto i soci fondatori, partner fondatori della rete, facciamo nascere UFM. Prima della nascita personalmente svolgo un benchmark, quindi cerco di comprendere quello che qualsiasi imprenditore che decide di affacciarsi al mercato dovrebbe fare, quello di comprendere che cosa il mercato, fare un quadro fondamentalmente, definire l'offerta generale, quindi fondamentalmente i punti di forza e i punti di debolezza. E in questo caso appunto intervisto imprenditori, manager, dirigenti importanti di grosse aziende che ovviamente non fossero clienti di Amedea Servizi, perché la risposta sarebbe stata probabilmente molto viziata da una conoscenza o da un rapporto in essere, quindi aziende con cui non lavoravamo, e comprendo che punti di miglioramento ce ne sono davvero parecchi, utilizzando poi ovviamente qualche strumento che invece funzionava e ci poteva appunto consentire di poter gestire tutta una certa serie di attività in maniera più snella, come per esempio l'investimento che abbiamo fatto alcuni anni fa proprio come Amedea Servizi, in questo caso con il servizio di ticketing. Quindi i nostri clienti possono accedere a una piattaforma, a un link attraverso il quale con una propria user ID e password vanno ad accedere e attivare quelli che sono i ticket per le varie chiamate, per i vari servizi, strumento che ovviamente abbiamo utilizzato anche per l'attività in rete. E quindi faccio questo studio, verifico appunto che margini di miglioramento ce ne sono e decidiamo appunto di costituire questa rete di impresa, con lo scopo di inserire all'interno della rete unicamente partner eccellenti. Che cosa si intende per eccellenti? Se vogliamo proporre qualcosa di diverso al mercato dobbiamo alzare l'asticella. Quindi, come devo dire, dare una proposta diversa rispetto appunto alle grandi multinazionali e alle grandi cooperative, che ovviamente si affacciano a un mercato differente dal nostro. Anche perché, per esempio, noi, banalmente come Amedea Servizi, non lavoriamo con l'ente pubblico. Un approccio con un appalto pubblico è diverso dalla gestione di un cliente privato, dove fondamentalmente si crea un rapporto fiduciario col cliente e continuativo nel tempo. Quindi si crea un rapporto di vera e propria partnership, per questo motivo appunto che alcuni nostri clienti in passato ci chiesero di svolgere anche attività correlate che non erano il nostro core business. I controlli radiometrici, quando ci fu il disastro di Fukushima, è stata una di quelle attività che si è stata chiesta a noi. Noi non eravamo preparati e attrezzati per farlo, abbiamo fatto un accordo in partnership con alcuni ingegneri che ovviamente fossero dotati di un patentino per poter svolgere e espletare anche questo tipo di ruolo. Nasce Amedea Servizi, quindi rete selettiva e non inclusiva. In questo caso la selettività è data appunto dalle caratteristiche degli imprenditori, delle imprese e della qualità del servizio erogato. Quindi non ci serviva inserire persone o aziende pur di avere quel tipo di attività, ma lo scopo era legato al fatto di comprendere se quell'azienda e quella persona potesse far parte del nostro ecosistema. In questo caso un documento di cui andiamo molto orgogliosi è stata appunto la redazione del codice etico della Carta dei Valori. Quindi la rete nasce fondamentalmente nel 2013, ma il primo documento che andiamo a redigere è il codice etico e Carta dei Valori. Dopo un anno siamo andati dal notaio a sottoscrivere il contratto di rete. Questo perché abbiamo deciso di mettere al primo posto la nostra visione, quindi comprendere se tutti i partner fondatori fossero avessero lo sguardo rivolto nella stessa direzione. Quindi ci siamo annusati per un anno, poi abbiamo deciso appunto di fare business insieme. Nasce UFM, a distanza di 5 anni ci rendiamo conto, mi rendo conto perché io ricopro il ruolo di manager di rete e qui apro una parentesi importante perché comunque il mio ruolo è stato dato da un percorso di formazione grazie al professor Paolo Di Marco che è un docente di economia e in BBS, alla Bologna Business School, nel Master in Business Administration. Ho svolto un corso come manager di rete, il professor Paolo Di Marco ci ha accompagnato sin dal momento della fondazione della rete fino ad oggi, anche perché oggi all'interno di UFM esiste un comitato scientifico presieduto appunto dal professor Paolo Di Marco, di cui andiamo molto orgogliosi anche perché è un supporto di inestimabile valore. E mi rendo conto appunto in qualità di manager di rete che la rete così aggregata, anche perché in una fase iniziale eravamo 6 partner fondatori, poi 2 hanno deciso appunto di non proseguire questo tipo di percorso, di allargare la rete a quello che è il mondo del no core aziendale. Quindi da facility manager, quindi dalla gestione, forniture e servizi per un immobile per le persone che appunto in esso vi abitano, a tutto quello che è il no core aziendale. Che cosa si intende per no core? Si intende, il concetto è quello di permettere al nostro cliente finale di svolgere la propria attività principale, il proprio core business. Quindi tutto quello che è attività appunto no core può essere esternalizzata a partner esterni, in questo caso a un unico soggetto esterno. Perché? Perché le attività possono essere svolte meglio e costare meno, non in termini di costo orario, ma in termini di gestione del servizio, che siano attività soft o hard, ma appunto, come dicevo, tutto il no core, dalla parte della formazione alla consulenza, alle manutenzioni, a tutto quello che può essere attività no core, ai brevetti, ai marchi. Abbiamo allargato la rete e oggi possiamo dire con non poca soddisfazione di aver raggiunto quota 43 partner, quindi la rete si è allargata notevolmente. E anche in questo caso il fattore distintivo è quello di poter inserire unicamente persone di valore. Il principio di Econ e Econ, sì, noi abbiamo sempre cercato di inserire persone che fossero davvero molto brave, molto capaci, molto allineate, ben focalizzate all'obiettivo comune che è quello della rete, che è quello che è il principio, diciamo, trasportato al mondo imprenditoriale della condivisione. Quindi si entra all'interno di un gruppo, in questo caso di aziende, ovviamente non siamo una onlus, quindi le aziende devono creare fatturato e generare reddito, ma lo si può fare in maniera molto etica. E quindi, come ha detto anche di recente Stefania Zolotti, che è stata la nostra ospite a un nostro incontro di Retiamoci, ha detto: voi fate un business pulito, perché appunto facciamo questi incontri dove condividiamo obiettivi, strategie, idee, progetti, ma lo facciamo unicamente con lo scopo di accrescere e far crescere le persone che ne fanno parte. Quindi è un obiettivo, diciamo, molto ambizioso, però ci stiamo riuscendo, anche perché quest'anno compiamo 10 anni, quindi diciamo che per una rete di imprese dove spesso e volentieri si vedono delle stelle cadenti, in cui c'è un grandissimo bagliore, un gran fascio di luce e si spengono molto in fretta perché probabilmente in una fase iniziale non sono stati settati gli obiettivi in maniera molto chiara, o la rete nasce o altre reti sono nate per simulare quella che può essere una sorta di gestione con una capogruppo dei subcontrattisti, ecco. In questo caso lo scopo di UFM è proprio quello di fare rete, quindi condividere spazio, momento, tempo con altri imprenditori. Poi ovviamente abbiamo dei momenti di condivisione con quello che è il nostro pubblico, quello che sono i nostri clienti, come il convegno annuale che noi ogni anno, a parte il biennio della pandemia in cui purtroppo anche noi ci siamo costretti a sospendere quasi tutte le attività, soprattutto quelle legate a attività di condivisione con il pubblico, abbiamo portato avanti. Quindi un momento, un convegno annuale dove chiamiamo relatori importanti per approfondire delle tematiche di rilievo. Quest'anno parleremo di metaverso e quindi sarà sicuramente un tema molto interessante. Ci saranno degli speaker, ci sarà una tavola rotonda e l'evento appunto aperto al pubblico. Quindi chi ha voglia mi segua su LinkedIn, appunto Piero Negri, lì può rimanere aggiornato sulle varie attività che noi promuoviamo.
Molto interessante il percorso di Your FM, percorso storico e odierno. Io ti vorrei chiedere, a tal proposito, cosa vedi uno sguardo al futuro per la rete Your FM. Cosa vedi, ecco, nella prospettiva futura della rete?
Allora, bella domanda. Lo scopo di UFM è quello di condividere delle opportunità, e lo scopo di UFM è proprio quello di condividerle in maniera etica. Quindi l'obiettivo è continuare a perseguire quelli che sono gli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere tutti i giorni. Condividere spazio e momento a tempo con gli imprenditori, dando opportunità agli imprenditori, proprio per il principio in cui, mettendo delle teste pensanti molto in gamba insieme, possono davvero nascere dei grandissimi progetti. Se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce le scambiamo, queste idee diventano 3, 4, 10. Se io ho una mela e tu hai una mela e ce le scambiamo, restiamo tutti e due con una mela. E in questo caso, appunto, lo scopo è quello di crescere ancora di più, far nascere ancora più progetti, far parlare di noi, quello sicuramente sì, anche perché io ritengo che ogni esempio imprenditoriale virtuoso possa creare spirito di emulazione e quindi riuscire a dare un esempio per gli altri e, come diciamo sempre noi, portare avanti questo progetto nella condivisione, nell'inclusione, in questo caso il piacere di avere anche i manager di Gebo all'interno della nostra rete, è stato un accrescimento infinito, perché noi permettiamo ovviamente a giovani di approcciare a un altro, a un'altra fetta del mondo del lavoro, ma di contro i giovani ci portano entusiasmo, grinta, idee, energia, freschezza di contenuti, e quindi è un crescere, è un continuous improvement, quindi il reale miglioramento che ci può portare sempre a percorrere una scalinata altissima che non ha un, diciamo, un traguardo da raggiungere. Il traguardo è quello che noi facciamo tutti i giorni con grandissimo entusiasmo, quello che tu mi chiedevi prima. L'entusiasmo sicuramente è uno degli elementi fondamentali nel poter fare impresa.
Citato prima la parola, il termine manager, e a tal proposito vorrei chiederti quali sono le qualità di un buon manager?
Allora, sicuramente anche in questo caso decidere di essere manager è una scelta importante, che è diversa dall'essere imprenditore. Essere un buon manager vuol dire riuscire a comprendere esattamente quelli che sono gli obiettivi della propria azienda e il lavorare in team, riuscire a stare sempre in equilibrio. Che l'equilibrio vuol dire condividere i progetti imprenditoriali, gli obiettivi imprenditoriali con il proprio essere e con la visione, insomma, insieme a quello che è l'ecosistema della propria azienda. È un ruolo sicuramente molto importante, mi viene da dire quasi difficile quanto essere imprenditore, perché ci sono degli equilibri diversi da mantenere. Poi ovviamente un manager dipende da che, in quale azienda, in quale realtà va a lavorare. Sicuramente se è una multinazionale c'è un certo tipo di equilibrio da dover mantenere, se è un'azienda importante padronale probabilmente sono altre, quindi in ogni singola situazione si vanno a definire chiaramente quelli che sono gli asset. Quello che sicuramente mi viene da dire è un buon manager deve riuscire ad avere il piacere di lavorare in quella determinata azienda. Nel momento in cui non si ha quel piacere, bisogna guardarsi intorno e guardarsi intorno in fretta. Questo è fondamentale per il proprio benessere, ma anche per il raggiungimento dei propri obiettivi. Perché nel momento in cui ci si sveglia la mattina, torto collo, nel dover andare in quel posto di lavoro e condividere un momento, di una giornata di lavoro con altre persone o in un'azienda, in un contesto tossico, ecco, in questo momento sicuramente è giunto il momento di guardarsi attorno e guardare altri orizzonti. Questo è fondamentale, consiglio spassionato. Alzarsi la mattina col sorriso e il piacere di fare quello che la giornata gli riserva.
Molto interessante. Infatti mi viene una domanda spontanea a proposito di mattina. Spesso alla mattina si prende il caffè per far partire la propria giornata, che il caffè rappresenta un po' l'energia per noi mattutorna. Mentre nel tuo caso vorrei chiederti cos'è che ti sveglia al mattino, qual è la tua motivazione principale al mattino che ti spinge
Certo.
a vivere
Beh,
la giornata.
sicuramente, come dicevo poco fa, è l'entusiasmo nel poter fare quello che è un percorso che si è deciso di intraprendere. E questo è il consiglio che do davvero a tutti. Svegliarsi la mattina col sorriso, col piacere di poter affrontare una giornata. Poi ci sono ovviamente delle giornate più impegnative, più ostiche. Questo è normale. La vita è chiaramente un percorso a ostacoli, ci sono insidie, ci sono problemi. Ovviamente nel momento in cui in un certo contesto si sta bene e si ha il piacere di svolgere questo tipo di attività, il proprio lavoro, il risultato, diciamo, il problema lo si supera molto molto in fretta, anche perché probabilmente si trova già anche la soluzione nel momento in cui c'è il problema. Quindi il mio consiglio è davvero a tutti di svegliarsi la mattina col sorriso e riuscire a poter affrontare la giornata al meglio, perché è quello che permette alla propria persona di star bene. Sembra una banalità, ma assolutamente non lo è. È il discorso di prima. Cioè, se in un certo contesto non si sta bene, non si ha voglia, bisogna davvero fare scelte diverse. E quindi anche in questo caso, tornando all'idea imprenditoriale del giovane, fare un obiettivo, fare uno studio, fare un'analisi, e poi possono essere scelte diverse, si può sbagliare nella vita, assolutamente sì. E in questo caso l'errore deve essere assolutamente visto come nuova opportunità. Quindi la scelta di poter ovviamente evitare di ripetere lo stesso errore, ma poter fare meglio e eventualmente anche cambiare strada, se quello è l'obiettivo e la visione giusta.
Piero, io ti ringrazio, sono onorato di averti avuto oggi qui alla nostra puntata di Caffè con gli imprenditori. Porto a casa con me tante cose. Sono davvero contento di aver fatto questa puntata.
Grazie.
E ringrazio i nostri
Grazie
ascoltatori di Caffè con gli imprenditori e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.
a te. Grazie.